grazie. Mi scuso per il ritardo, ma ho avuto un po' di problemi a trovare posto per la macchina e spero che quando esco la ritrovo soprattutto. Però. E, innanzitutto voglio ringraziare l'organizzazione per aver individuato questo tema. Prego. Sente? Innanzitutto volevo ringraziare gli organizzatori per aver individuato questo tema come uno dei temi importanti rispetto al miglioramento dell'azione della pubblica amministrazione. Come voi sapete, l'accordo di Parigi ha segnato un momento storico molto importante, sia per il numero dei paesi che vi hanno aderito, 195 che rappresentano il 90% delle emissioni complessive di CO2, ma soprattutto perché viene di fatto riconosciuto quello che è lo scenario e individuato dall'International Panel on Climate Change sui rischi e sui pericoli derivanti da modelli di sviluppo che allo stato attuale, se continuassero così, sicuramente ci porterebbero a fine secolo a un aumento di temperatura superiore a 3 gradi. Incremento che determinerebbe una serie di conseguenze su tutta la popolazione mondiale particolarmente rilevanti. I cambiamenti climatici non determinano solo impatti ambientali, ma a questi impatti ambientali conseguono anche effetti economici particolarmente rilevanti e negativi e anche effetti sociali. È constatazione ormai acquisita che anche gli attuali problemi che vedono numerose popolazioni che si spostano soprattutto dalla Siria hanno origine in fattori climatici che avevano determinato una situazione di crisi economica che si è trasformata in crisi sociale che ha dato luogo a questa pesante migrazione. Qualche anno fa ricordo anche che c'erano stati degli eventi particolarmente gravi in Asia che avevano determinato lo spostamento, la migrazione di circa 8 milioni di persone. Quindi il cambiamento climatico, seppur è una situazione che non viene percepita immediatamente perché avviene nel tempo, lentamente, quindi c'è quasi una situazione di assuefazione e ce ne rendiamo conto solo quando ci stanno degli eventi estremi, in realtà è una situazione ormai riconosciuta come particolarmente pericolosa e rischiosa per tutta la popolazione mondiale. A fronte di questo, questi paesi hanno appunto stipulato questo accordo che innanzitutto impegna come obiettivo a mantenere l'incremento di temperatura sotto i 2 gradi e tendenzialmente sotto il grado e mezzo, perché anche i 2 gradi ci sono incertezze circa gli effetti che comunque si determinerebbero. Per fare questo innanzitutto gli stati che hanno sottoscritto si sono impegnati ad azioni volontarie. Ora si parlava di strategie, di azioni a livello nazionale. Noi abbiamo come Italia e quindi come paese che fa parte della Comunità Europea, abbiamo degli impegni e degli obiettivi che sono stati già individuati a livello comunitario e al 2020 c'era il cosiddetto il pacchetto 20-20-20, no? 20 efficienza energetica, 20 incremento di rinnovabili, 20 incremento di rinnovabili e 20 riduzioni di emissioni. Al 2030 è previsto una riduzione delle emissioni del 40% rispetto ai livelli del 90, che per l'Italia dovrebbe valere circa il 43%, e un 27% di efficienza energetica e 27% di energie rinnovabili. E l'obiettivo è arrivare a meno 80% al 2050. Rispetto a questi obiettivi, la comunità ha, le politiche comunitarie hanno delineato una serie di misure e azioni alle quali il governo italiano si è adeguato o si sta adeguando. Per quanto riguarda la produzione di energie rinnovabili, noi siamo già al 17%, quindi come trend siamo nelle condizioni di rispettare l'obiettivo al 2020 e l'obiettivo è centrare anche l'obiettivo al 2030. Pure dal punto di vista dell'efficienza energetica abbiamo centrato gli obiettivi, stiamo nel trend giusto per centrare gli obiettivi e per quanto riguarda la riduzione emissioni, soprattutto per il sistema, per tutte le attività che sono ricomprese nel sistema ETS, siamo in linea con quelli che sono gli obiettivi comunitari. Ora il problema però si pone per gli obiettivi futuri, quelli al 2030 e soprattutto al 2050. Se al 2030 l'innovazione tecnologica, se per il 2030 l'innovazione tecnologica potrà sicuramente, e l'efficienza energetica soprattutto, potrà sicuramente dare un contributo determinante per conseguire gli obiettivi al 2030, è evidente che invece gli obiettivi al 2050, che sono sicuramente particolarmente ambiziosi, richiederanno un diverso modo, un diverso approccio nelle modalità di produzione della ricchezza di beni e servizi. Soprattutto dovrà essere molto più decise le iniziative volte alla decarbonizzazione del sistema produttivo. Rispetto a questo obiettivo devo dire che anche in Europa, come si legge in molti articoli di stampa, la situazione è piuttosto composita, perché ci sono alcuni paesi che ancora stanno fortemente utilizzando e ricorrendo al carbone, per esempio, quali la Germania, la Polonia, e quindi il percorso sarà tutt'altro che semplice. A fronte di questo, quali sono le iniziative che sono state adottate in generale dal governo, ma in modo specifico iniziative che il Ministero dell'Ambiente ha avviato in passato e sta per avviare? Allora, distinguerei due aspetti: quello il profilo della mitigazione, cioè quello della riduzione delle emissioni di CO2, e che riguardano e che comprendono tutte quelle attività volte all'efficientamento energetico, alla produzione di energie da fonti rinnovabili e anche all'assorbimento di CO2, i cosiddetti pozzi di assorbimento di CO2, e al possibile sviluppo di di modi e tecniche di stoccaggio della CO2. Sul piano dell'efficienza energetica sono state in passato già adottate diverse iniziative, da ultimo la stabilità ha confermato le detrazioni fiscali del 65% per chi procede all'efficientamento energetico degli edifici. In attuazione della disciplina comunitaria è in fase di adozione un decreto per l'efficientamento energetico della pubblica amministrazione centrale che gli interventi da finanziare già sono stati valutati e selezionati da Enea. Manca solo il decreto per poter impegnare le risorse e poter procedere al finanziamento di questi interventi. Il decreto è pronto, il concerto dei ministri, dei vari ministri concertanti, cioè sviluppo economico, Ministero dell'Ambiente, Ministero dei Trasporti e Ministero dell'Economia è in fase di acquisizione. Purtroppo c'è sempre, quando c'è questo giro, c'è sempre un pochettino di tempo, e come prima tranche di interventi sono previsti interventi per circa 70 milioni di euro, di cui 21 milioni e mezzo sono a carico del Ministero dell'Ambiente e sono finanziati con i fondi provenienti dalle aste nell'ambito del sistema, dalle aste delle quote di CO2 nell'ambito del sistema ETS. In questo modo lo Stato italiano intende dare attuazione alla direttiva 27/2012 che al 2020 ogni anno dal 2014 fino al 2020 prevede che ogni anno debba essere efficientato almeno il 3% della superficie degli immobili della pubblica amministrazione centrale, tenuto conto che la superficie soggetta a obbligo di ristrutturazione è di circa 14 milioni di metri cubi, di metri quadrati, l'obiettivo è di circa 2 milioni e mezzo di metri quadrati da efficientare da qui al 2020. In realtà il biennio di partenza era 2014-2015, ma c'è stato uno slittamento dei termini, quindi comunque il termine di riferimento, i 2 milioni e mezzo di metri quadrati, dovranno essere comunque completati entro il 2020. Un altro strumento per l'efficienza energetica è il conto termico, che incentiva tipologie di interventi volti all'efficientamento energetico sia negli edifici pubblici che negli edifici privati. Si tratta di interventi che sono diversi a seconda che si tratti di edifici pubblici e di edifici privati. Le risorse disponibili sono circa 900 milioni di euro l'anno, 200 destinati esclusivamente alla pubblica amministrazione e 700 milioni di euro destinati sia ai privati che alle pubbliche amministrazioni. La gestione del conto termico, quindi del meccanismo del conto termico, è affidata al GSE. Di recente noi abbiamo anche avviato due iniziative per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici a valere sul fondo Kyoto. Il fondo Kyoto è un fondo rotativo, quindi non si tratta di un investimento a fondo perduto, ma si tratta di un finanziamento che per l'amministrazione viene concessa a un tasso dello 0,25%, quindi veramente molto, molto, molto basso, per l'efficientamento energetico appunto delle scuole pubbliche e anche per la diagnosi energetica, che è il presupposto per poter accedere al fondo, perché il finanziamento è concesso a condizione che si garantisca un certo risultato in termini di efficientamento energetico rispetto al dato di partenza, che appunto è dato dalla diagnosi energetica. Il primo bando è stato pubblicato settembre 2015 per 350 milioni di euro. Le richieste sono state alla scadenza del bando per 100 milioni di euro, e quindi nel 2016, a maggio del 2016, abbiamo riaperto il bando per altri 252 milioni. Tutti gli interventi relativi al primo bando sono stati valutati, esaminati, sono state chieste le integrazioni, soprattutto per quanto riguarda dei documenti, no? È stata fatta l'istruttoria, è stata completata, quindi per tutti questi interventi è stato fatto il decreto di ammissione a finanziamento, e quindi gli interventi sono partiti. Quest'altro bando che è stato aperto di 252 milioni, che è stato aperto adesso a maggio, dalla data di pubblicazione rimarrà aperto per 180 giorni e è stato dato un tempo così lungo, primo perché si tratta di ammissione a finanziamento di domande a sportello, quindi mano a mano che arrivano si possono valutare, verificare, quindi se ci sono i presupposti a mettere a finanziamento, ma soprattutto la nostra speranza è che tutti quelli che hanno fatto domanda di finanziamento per la diagnosi energetica, perché non potevano accedere alla richiesta di finanziamento dell'efficientamento energetico in mancanza di diagnosi energetica, nel frattempo riescano a ultimare la diagnosi energetica e quindi presentare la relativa domanda di accesso al finanziamento per l'efficientamento energetico. Da questo punto di vista noi stiamo, come il Presidente magari Testa potrà poi ricordare, noi stiamo lavorando con l'Enea e la Cassa Depositi e Prestiti per mettere a disposizione tutto l'expertise, le competenze tecniche dell'Enea per aiutare i comuni a completare in tempi rapidi, 60 giorni massimo, le diagnosi energetiche e quindi favorire il successivo accesso al fondo rotativo. Ricordo anche poi i certificati bianchi e da ultimo, sempre dal punto di vista questo però è più che efficienza energetica, dal punto di vista della promozione delle energie rinnovabili, un ulteriore intervento, un ulteriore bando che stiamo aprendo sul Fondo Kyoto per 50 milioni di euro, con l'obiettivo di favorire la realizzazione di infrastrutture per l'approvvigionamento e il rifornimento di auto elettriche o altre auto che utilizzano combustibili non convenzionali, biodiesel, biogas, GPL. L'obiettivo fondamentale è quello di vedere se si riesce a promuovere il ricorso alla mobilità elettrica, soprattutto nei grandi centri, e quindi il finanziamento dovrebbe essere particolarmente incentrato sulle flotte, su chi ha, chi utilizza delle flotte di auto, no? Insomma, chi fa trasporti nelle aree metropolitane, sia per trasporto merci che trasporto passeggeri, per vedere se attraverso questo, orientandolo in questo modo, si riesce a promuovere il passaggio all'utilizzo di vetture elettriche, allo stesso tempo far realizzare per l'approvvigionamento di queste vetture le necessarie infrastrutture. Ricordo che molte città metropolitane si stanno muovendo da questo punto di vista. Un mese fa è stato siglato un accordo tra il Comune di Torino e una società, adesso non mi ricordo il nome, francese, che realizza veicoli elettrici, dove è stato fatto l'accordo, verranno realizzate tutta una serie di infrastrutture elettriche per consentire l'immissione in operatività nell'area metropolitana di Torino di auto car sharing che utilizza auto elettriche. Sempre dal punto di vista delle energie rinnovabili, a parte la necessità che queste energie abbiano una loro competitività, visto che ormai gli incentivi, il meccanismo degli incentivi rispetto alle politiche iniziali è stato completamente rivisto. Un settore dove si può ancora, dove c'è un grande margine, un ampio margine di miglioramento, è quello del trasporto. Soprattutto, ripeto, il trasporto pubblico nelle aree metropolitane, quindi attraverso sia il trasporto pubblico che car sharing, carpooling, bike sharing, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono rimasti alcuni incentivi, per esempio la legge di stabilità ha previsto che gli investimenti per impianti fino a 20 kWh di potenza possono continuare a beneficiare anche per il 2016 delle detrazioni IRPEF del 50%. Poi c'è tutta una spinta verso i combustibili non convenzionali, quindi i carburanti alternativi. Da questo punto di vista noi stiamo lavorando con le altre amministrazioni competenti, ovviamente, a due importanti direttive. La direttiva cosiddetta DAFI, che è la direttiva 2014-94, che prevede la realizzazione di infrastrutture sul territorio nazionale per combustibili alternativi, elettricità, idrogeno, gas naturale compresso, liquefatto a GPL, sulla base di un quadro strategico nazionale per lo sviluppo dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti e quindi la conseguente relativa realizzazione di infrastruttura. Ora, se è vero che sicuramente al 2050 la mobilità elettrica avrà un ruolo determinante, è anche vero che nella fase di transizione, di passaggio, dovremo anche utilizzare quelle che sono le expertise poi nazionali, no? Noi abbiamo una forte expertise nel GPL, incentivare i biocombustibili di seconda generazione che hanno una particolare valenza ambientale. Da questo punto di vista ricordo che c'è la direttiva, anche questa in fase di recepimento, che modifica una precedente direttiva sui combustibili non convenzionali che impone l'utilizzo almeno il 10% di combustibili non convenzionali per il trasporto, che prevede delle premialità per i biocombustibili, per i biocarburanti avanzati, ossia quelli ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti. Questo è, valgono di più, nel senso che il conteggio per questi carburanti rispetto a chi ha l'obbligo di utilizzarli vale doppio, quindi diventa essenziale anche comprendere qual è e poter individuare esattamente qual è la reale provenienza di questi biocarburanti, tenendo presente che ultimamente c'è stata una forte diminuzione dell'utilizzo a fini alimentari dell'olio di palma, come tutti voi sapete. A fronte di questo c'è stato un incremento della produzione di biocombustibili, a parte le questioni ambientali legate alla deforestazione, che comunque hanno una loro valenza e devono essere tutte presenti, ma il problema è che poi conteggiano, cioè siccome diventa difficile distinguere che tipo di qual è la provenienza, molto spesso no, accedono anche ai vantaggi del cosiddetto double counting, quando mentre in realtà non dovrebbero essere esclusi. Sulla mobilità sostenibile il Ministero dell'Ambiente ha elaborato, così come previsto dal cosiddetto collegato ambientale, cioè la legge 221 del 2015, un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola-casa-lavoro. Questo programma è finanziato con 35 milioni di euro. I progetti devono riguardare aree del territorio nazionale che hanno una popolazione superiore a 100.000 abitanti, non devono essere necessariamente solo grandi metropoli, ma possono essere anche aggregati di comuni. Entro il 2016 deve essere attivato questo programma. Attualmente, così come previsto dalla legge, è all'esame delle commissioni parlamentari del Senato e della Camera dei Deputati, che devono esprimere il loro parere, dopodiché si potrà aprire il bando. Il percorso individuato dal legislatore per questo programma è piuttosto complicato. È piuttosto complicato perché prevede decreto, è stato fatto, bozza di decreto, parere della Conferenza Stato-Regioni, parere delle commissioni ambiente, Camera e Senato, adozione del decreto, registrazione alla Corte dei Conti, bando, che è un percorso, soprattutto per la parte che riguarda i pareri delle Camere, è un po' anomalo che un decreto ministeriale sia sottoposto a una valutazione di natura politica. Ma il problema è che una volta fatto il bando, selezionati i progetti, la legge prevede che sia fatto un altro decreto dove si individuano i progetti, sono ripartite le risorse e questo decreto deve fare lo stesso percorso. Quindi Conferenza Stato-Regioni, parere delle commissioni, cioè soltanto passa più di un anno e fischia. Quindi noi abbiamo strutturato questo percorso procedimentale in modo tale che il secondo decreto abbia natura prevalentemente ricognitiva di quelli che sono gli esiti della valutazione delle offerte, e quindi rispetto a questo provvedimento ci sia poco da valutare e da esaminare. Il 30 dicembre 2015 il Ministro ha anche firmato un protocollo antismog che riguarda la qualità dell'aria nelle città, che fondamentalmente tra l'altro attiene anche alla direzione del mio collega Grillo per la parte qualità dell'aria, però ci sono anche aspetti che sono collegati alle emissioni di CO2, al passaggio a modalità di trasporto più sostenibili e a basse emissioni, e questo programma sarà finanziato con 12 milioni che adesso saranno appostati in sede di assestamento nella direzione appunto del mio collega, e 6 milioni con i quali noi abbiamo predisposto 4 accordi di programma con 4 città metropolitane, proprio per incentivare il passaggio a modalità di trasporto più sostenibili. Ultimo, ma non ultimo, in questo contesto, in questo quadro di iniziative che sono volte a ridurre le emissioni di CO2, ha un ruolo importante anche il Green Public Procurement, che si inserisce nel più ampio contesto dell'economia circolare. Economia circolare significa riutilizzare il più possibile i rifiuti, i residui, i materiali a fine vita, soprattutto utilizzarli considerando l'intero ciclo di vita del prodotto e quindi anche l'impronta di carbonio, l'energia consumata, proprio per dare una valenza effettiva anche alla fase della progettazione e realizzazione di prodotti che possono avere un'incidenza, se opportunamente valorizzate le componenti ambientali, possono avere un risultato e un impatto molto interessante ai fini della riduzione di CO2. L'Italia da questo punto di vista ha cominciato da diverso tempo. Il piano d'azione italiano sugli acquisti verdi è del 2008, gli obiettivi sono efficienza e risparmio di risorse naturali, in particolare di energia, riduzione dei rifiuti prodotti, riduzione dell'uso di sostanze pericolose. Questi tre obiettivi sono perseguiti attraverso la definizione dei criteri ambientali minimi, cosiddetti CAM. Questi criteri ambientali minimi individuano delle specifiche tecniche e dei requisiti premianti per i prodotti che rispettano certe performance ambientali, questi criteri premianti devono essere previsti all'interno in sede di affidamento e di bandi di gara, nei bandi di gara in sede di affidamento di forniture, servizi e lavori. Che i bandi debbano valorizzare e premiare gli aspetti ambientali è previsto e stato confermato anche dal recente decreto legislativo numero 50 del 2016, che ha riformato completamente la disciplina degli appalti, abrogando la vecchia legge 163 del 2006 e il relativo regolamento e regolamento attuativo, in particolare l'articolo 95 del decreto legislativo, che prevede proprio l'inserimento nei bandi di gara di criteri premianti per i prodotti che rispettano questi criteri ambientali minimo. Fino adesso noi come Ministero dell'Ambiente abbiamo adottato una serie di criteri ambientali minimi che riguardano gli arredi per ufficio e prodotti tessici, ristorazione collettiva e serramenti esterni, servizi energetici per gli edifici, acquisizione di veicoli per il trasporto su strada, servizi e prodotti di pulizia, guida per l'integrazione dei criteri sociali negli appalti pubblici, carta per copia, servizio verde. Servizio verde pubblico, sistema IT, revisione e illuminazione pubblica, servizio rifiuti urbani, cartucce per stampanti, articoli per arredo urbano, ausili per l'incontinenza, servizio di servizio di progettazione e lavori per la costruzione e ristrutturazione degli edifici. Attualmente stiamo lavorando su questi altri 6 criteri ambientali minimi che riguardano la revisione dell'illuminazione pubblica, la revisione per i prodotti tessili, la revisione degli arredi per ufficio, un nuovo criterio ambientale minimo per i servizi di pulizia in ambito ospedaliero, un nuovo criterio minimo per la realizzazione di strade e le calzature. Io ho lasciato fuori, non c'è per tutti, però credo che sul sito lo potete scaricare, un libretto che come Ministero dell'Ambiente abbiamo fatto, dove sono indicati tutti questi criteri ambientali minimi e come funzionano. Per concludere, questa è tutta la parte che attiene alla mitigazione e quindi ha come obiettivo la riduzione e l'assorbimento della CO2. L'altra gamba degli interventi previsti dall'accordo del protocollo di Kyoto sono le iniziative di adattamento agli impatti e ai cambiamenti climatici. Il Ministero nel 2015 ha approvato la strategia nazionale degli impatti, di adattamento agli impatti e ai cambiamenti climatici. E come adattamento agli impatti e ai cambiamenti climatici abbiamo finanziato per 40 milioni alcuni interventi che stanno nell'ambito del dissesto, che riguardano piccole frane sul territorio nazionale, con poche risorse per regioni, ma individuando quelle che erano dei piccoli interventi che però potevano in qualche modo essere funzionali a superare dei problemi anche sociali, no? Magari in un piccolo centro c'era una strada, l'unica d'ingresso, e se non veniva risistemata c'era difficoltà di accedere a quell'area. E adesso con le regioni e con gli altri ministeri stiamo elaborando il piano nazionale di adattamento agli impatti e ai cambiamenti climatici, che dovrà tracciare le linee di intervento che poi dovranno essere sviluppate a livello territoriale e inserite o delle quali si deve tener conto, è opportuno tener conto in sede delle altre pianificazioni o di realizzazione anche di progetti, e tra l'altro possono essere tenuti conto anche nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale. Io mi fermerei qui, non so se sono andato troppo oltre, vi ringrazio.
La ringrazio, insomma, le iniziative messe in campo sono molte e adesso passo la parola a Michele Camisasca, direttore generale